Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ben ritrovati. Siamo ancora nel tempo pasquale e siamo nel mese di aprile. Il mese di aprile in cui cade la ricorrenza della memoria liturgica di Santa Bernadette Soubirous. Proprio a lei il settimanale dedica la copertina perché è l'uscita è del 14 aprile, domenica 14 aprile, mentre il 16 aprile cade la sua memoria liturgica che ha anche la sua nascita, il suo genetriaco. Santa Bernadette Soubirous, davvero una piccola, grande santa. Bene, ma entriamo subito nel vivo del settimanale di oggi con il sommario, con il pensiero di Padre Pio e poi naturalmente vi andrò ad annunciare l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Prima di tutto però vi voglio ricordare come fare l'abbonamento per ricevere o per regalare il settimanale di Padre Pio. Allora, prima di tutto potete telefonare al 351-7339-066, 351-7339-066 oppure potete visitare direttamente il sito ufficiale e lì troverete tutte le varie informazioni e i vari contatti. Il sito ufficiale è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it. Non dimenticate anche tutte le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice, la casa editrice del settimanale, visitando il sito ufficiale che è www.casamarianaeditrice.it. Lo ripeto, www.casamarianaeditrice.it. Potete sfogliare il catalogo e scegliere cosa volete acquistare per voi o cosa volete acquistare per fare un regalo magari alla vostra parrocchia. Potete poi, una volta che avete fatto questa scelta, potete contattare direttamente la Casa Mariana direttamente dal sito, oppure potete telefonare o inviare un messaggio al 388 901 7433, 388 901 7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio che è www.radioboonconsiglio.it per restare sempre aggiornati sulla programmazione della radio, in modo particolare in questo periodo del tempo pasquale. In più anche non dimenticate che la sera Radio Buon Consiglio sta facendo le preparazioni per le consacrazioni al cuore immacolato di Maria. Quindi ecco, è importante seguire tutta la programmazione. Poi naturalmente chi non lo può seguire in diretta lo può seguire in differita o sulle frequenze radio o su YouTube. Ma entriamo subito nel vivo del settimanale. Andiamo a leggere il sommario della settimana. Allora, prima di tutto, ecco, voglio ricordare ancora una volta che in copertina vi è Santa Bernadette Soubirous, questa piccola grande santa. E in modo particolare questa è un'immagine del suo corpo che è custodito dove lei morì e passò l'ultimo periodo della sua vita. Prima di commettersi da questa vita, per andare finalmente a ricevere la felicità dell'altra vita, come Santa, come Nostra Signora di Lourdes le aveva promesso a Nevers, nel santuario di Nevers. Lei, il suo corpo è incorrotto, vedete, certamente adesso c'è nel suo viso è stata leggermente colorata perché con l'aria è chiaro che la pelle si è scurita, però il suo corpo è incorrotto, non solo il suo sangue è fluido e i suoi organi che erano corrosi, corrotti, rovinati dal tumore osseo che poi andò in metastasi e quindi rovinò tutti i suoi organi ora sono stati, quando è stata fatta la prima ricognizione canonica, sono stati ritrovati intatti. La prova che la Madonna ha mantenuto, e non poteva essere diversamente, la promessa di renderla felice nell'altra vita. Andiamo a leggere il sommario della settimana e poi leggeremo insieme il pensiero di Padre Pio, commentato da Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo. E lo ringraziamo ancora una volta per aver voluto fondare il settimanale di Padre Pio, il settimanale della famiglia cattolica. Cominciamo come sempre col pianeta Padre Pio, commentato, cominciamo col pensiero di Padre Pio commentato da Padre Stefano Maria Manelli. Poi abbiamo un articolo dedicato proprio alla spiritualità e alla santità di Padre Pio, scritto da Suor Maria Cecilia Pia Manelli. E poi abbiamo i fioretti di Padre Pio, intitolato Questa settimana il settimanale è intitolato Due delitti. Di cosa si tratta? Se siete curiosi, penso di sì. E poi la vita di Padre Pio veramente non si finisce mai di conoscerla. Abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Se volete sapere di cosa si tratta di questi fioretti con questo titolo un po' particolare, Due delitti, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. E poi, come sempre, non può mancare il pianeta spiritualità. Abbiamo l'omelia per la domenica e la terza domenica di Pasqua di Padre Angelo Maria Lozer. Poi abbiamo un articolo di Suor Ostia del Cuore Immacolato che ci parlerà del segreto di santità della povera mendicante. Di cosa si tratta? Se volete saperlo, abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Il professor Paolo Risso ci parlerà invece di Santa Caterina Teca Chiuita, spero di averla pronunciato bene, una santa pelle rossa, una nativa americana come le chiamano oggi. Per il pianeta Catechesi abbiamo ancora delle pagine scelte del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo sul segno della croce, di quanto sia importante. Poi abbiamo il pianeta Mariano, padre Stefano Manelli ci parlerà della Madonna di Loreto, mentre invece padre Apollonio, fatimologo, ci parlerà dei precedenti storici della consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Ci avviciniamo, fra circa un mese e mezzo ci sarà il 13 maggio la prima apparizione di Fatima, quindi prepariamoci bene con questa belle articoli che padre Apollonio ci sta facendo già da qualche mese sul settimanale. In più sta facendo anche delle belle catechesi su Radio Buon Consiglio, intitolato Fatima, Altare del Mondo. Poi per il pianeta Attualità c'è un articolo di Lazzaro Maria Celli intitolato Alla frontiera della follia. Di cosa si tratta? Ce ne parlerà tra poco nella seconda parte della trasmissione un collaboratore e un amico sia di Radio Buon Consiglio che del settimanale, che è il professor Claudio Circelli. Per il pianeta religione abbiamo il professor Dario Pasero, anche lui è amico e collaboratore sia del settimanale sia di Radio Buon Consiglio, ci parlerà del beato Carletti da Chivasso. Mentre invece per la recensione della settimana Fabrizio Cannone ci parlerà del libro Problemi educativi e che presenta anche qualche soluzione. Per il pianeta famiglia a cura della redazione abbiamo la consacrazione a Madonna, la pratica più bella, e ripeto, Radio Buon Consiglio sta facendo le catechesi la sera alle 20:30 proprio per prepararci o per rinnovare la consacrazione a Maria Santissima. Infine, abbiamo per la rubrica dell'alimentazione e salute del dottor Giuseppe Ricchiello, ci parla dell'albero del pane. Mentre la ricetta della settimana dell'Unione Sarda sono le coppette di peperoni fantasia. Come sapete, i miei peccati sono di gola e mi faccio sempre queste belle ricette che il settimanale ci presenta una settimana e che vi consiglio anche a voi. Bene, adesso andiamo a presentare, anche se non ha bisogno di presentazioni, l'ospite di oggi, che è il professor Claudio Cicelli. Grazie, professore, per essere qui con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Grazie e buona Pasqua, siamo ancora nel tempo pasquale. Bene, allora, come dicevamo, il professore ci parlerà della follia che ormai sta regnando un po' in tutto il mondo, perché davvero non c'è più limite alla follia. Ecco, il signor Lazzaro Maria Celli ha scelto in modo particolare un fatto di cui abbiamo saputo anche dai giornali recentemente. C'è chi si sposa col proprio cane. Cioè, non ho parole, non ho parole, io non saprei come dirlo. Ecco, c'è addirittura una donna che si vuole sposare il suo cane. Siamo arrivati a queste follie. Anni fa una donna francese si era sposata con se stessa. Cioè, non c'è più limite alla follia. Non so se il professor Cicelli vuole fare prima uno stacco musicale, perché davvero bisogna riprendere fiato a sentire queste notizie, o se vuole cominciare subito a commentare l'ordinaria follia, chiamiamola così.
No, no, cominciamo col commentare, tanto la follia a volte si può trasformare in ironia, no? Può far sorridere, ed è, può essere quella la risposta più attinente, insomma, anche perché è difficile ragionare con un folle, con la follia, insomma, ci vuole almeno un requisito di base che che una disponibilità ad ammettere i propri errori. Ma comunque, senza divagare troppo sull'argomento, sicuramente siamo al limite della follia quando parliamo di una donna che vuole sposare e sposa il proprio cane. Ma siamo ad un ulteriore limite in avanti quando una donna si sente cane, dico una donna per dire un essere umano, ovviamente, si sente un cane. Qui siamo alla frontiera, diciamo, di questa autopercezione di sé, perché abbiamo quella che in termini tecnici si definisce doppia transizione, cioè abbiamo un doppio passaggio, non solo ci si identifica in qualcosa di diverso da sé, in questo caso un cane, ma nella fattispecie anche di un cucciolo di cane, come il caso di questa ragazza americana riportata appunto nell'articolo oggetto della riflessione odierna. Bene, questa signorina si sente appunto una cagnetta donna, è accudita anche da due persone, veste anche, ha un costume, insomma, che la rende verosimilmente vicina ad un cane, nell'aspetto, non so come dire, un po' imbarazzante questa cosa, anche solo a commentarla, quindi vive in una gabbia, viene appunto, ripeto, accudita da due persone, esce con il guinzaglio, fa i suoi bisognini per strada o forse anche in casa, non so questo, il giornale non riportava tali dettagli, ma sicuramente per strada e come fosse appunto un cane. Allora, la prima, diciamo, osservazione che andrebbe fatta sarebbe questa: come siamo potuti arrivare fino a questo punto? Ebbene, la radice di tutto sta proprio, sembrerebbe un po', diciamo, azzardata in un certo senso questa affermazione che sto per fare, ma c'è un collegamento ferreo. La radice di tutto questo sta nella negazione di Dio. Perché negare Dio significa negare la realtà. Negare l'esistenza di Dio significa negare la realtà. Il problema non è un problema, come erroneamente lo si è pensato anche nel corso del secolo scorso, un problema relegato al campo della religione, quindi al campo della spiritualità. Ma è un problema molto più ampio parlare della realtà di Dio o della negazione di questa realtà, perché attiene alla sfera del pensiero umano e non soltanto all'ambito religioso come lo si vuole costringere, ecco. Ovviamente qui il discorso, insomma, potrebbe essere molto complesso, no? Però ecco, voglio limitarmi, per non divagare troppo dal contenuto dell'articolo, a quanto afferma Antonino Zichichi nel libro Le ragioni per cui credo in colui che ha creato il mondo. Perché in questo libro, appunto, si tratta anche dell'argomento dell'esistenza di Dio da un punto di vista rigorosamente scientifico. Sappiamo che Antonino Zichichi è uno scienziato accreditato a livello internazionale, di grande fama e anche di grande, diciamo, capacità professionali, no? Riconosciute. Ebbene, Zichichi dice: è vero che la scienza non può arrivare ad affermare l'esistenza di Dio, però può arrivare ad affermare, può arrivare fino al punto in cui dice impossibile che Dio non esista. Questo Quindi, diciamo, questo dell'esistenza di Dio come dato reale, come verità reale, oggettiva, è un dato che dovrebbe essere riconosciuto da tutti. Ma io mi sono fermato diciamo, a questo aspetto molto limitato del rapporto tra scienza e religione, ma tante cose ci parlano dell'esistenza di Dio. Della realtà di Gesù Cristo, prove archeologiche, miracoli, ma si potrebbero scrivere enciclopedie intere su questo, soltanto che la negazione è legata proprio ad un pensiero diabolico, maligno, che da sempre ha negato la verità di Cristo, la verità della sua risurrezione, la verità quindi della prova più evidente di essere il figlio di Dio. Ovviamente se noi neghiamo questa verità fondamentale, questa realtà fondamentale, possiamo negare ogni altra realtà. Che cosa vuol dire questo, negare ogni altra realtà? Vuol dire che la realtà non è più un dato oggettivo con una sua esistenza oggettiva, ma è tale soltanto se io la percepisco come tale. Ma se è vero che io posso, che la realtà è vera in quanto io la percepisco come tale, è anche vero che io posso percepire la realtà anche per ciò che non è realtà. Posso percepire cioè la realtà per come io credo che sia. E questo è un po', diciamo, lo troviamo un po' alla radice di questa storia, di questa ragazza, no? Che si percepisce come un cane e non come un essere umano, come un cucciolo di cane. E questa è la negazione totale, appunto, della realtà dell'essere, del suo essere. In pratica, e questo è, diciamo, è un punto d'arrivo di un lungo processo, noi siamo nel tempo in cui l'individualismo, la percezione individuale è considerata al di sopra della realtà stessa. La percezione quindi della realtà, ciò che io percepisco come realtà, è considerata al di sopra della realtà stessa. E questo ovviamente comporta una serie di conseguenze, insomma, nella comunità in cui le persone, appunto, poi sono chiamate a relazionarsi, no? Perché una prima, diciamo, conseguenza di questa, che noi normalmente dovremmo definire follia, quindi introduciamo nuovamente quelle parole che sono state criminalizzate con la neolingua, tipo normalità, verità, che sono cose che esistono, no? Persone che si percepiscono appunto come dei cani, insomma, hanno sicuramente un problema da risolvere, insomma. Non è una cosa normale percepirsi come un animale, no? Come non è una cosa normale percepirsi diversamente dalla propria realtà biologica, come invece vorrebbe insegnarci il transgenderismo. Hanno un problema. Come dovrebbe porsi la collettività rispetto ad una persona che ha un problema? Beh, insomma, dovrebbe cercare di aiutare questa persona a risolvere il problema che ha. Invece noi siamo giunti ad un punto che è interessante perché c'è un rovesciamento completo. No? Di tutta la situazione, perché Potremmo dire appunto, no, per non usare sempre le stesse parole, un rovesciamento della realtà, no? Siamo proprio ad un capovolgimento dell'esistente e dell'ordine che esiste nell'esistente. E noi non vogliamo che la collettività si interessi di questa persona per aiutarla, ma vogliamo che la collettività riconosca questa persona per come questa persona si percepisce. Quindi passiamo da una sorta di follia individuale ad una follia collettiva, possiamo dire così, no? E questo è il risultato a cui si giunge anche per effetto di un altro processo. Noi non ci siamo limitati ad allontanare il pensiero di Dio dalla realtà. Quindi, credi in Dio? È un problema tuo, se ci credi va bene, se non ci credi non va bene. Noi abbiamo fatto un passo in avanti rispetto a questa situazione, un passo in avanti nel male, perché l'uomo adesso si è sostituito a Dio. Quindi l'uomo si sostituisce a Dio. Dio crea il maschio, l'uomo, maschio e femmina. L'uomo crea se stesso secondo gli infiniti modi della sua fantasia e della sua autopercezione di se stesso. E quindi siamo proprio ad un ribaltamento completo, no, dei principi anche della stessa creazione del mondo, con la negazione di Dio. L'uomo si sostituisce a Dio e crea un mondo a sua immagine e somiglianza. Ritornando quindi poi anche al ruolo della collettività rispetto alla situazione, ecco, dicevamo che la collettività dovrebbe aiutare la persona che ha un problema. Invece, abbiamo questo ribaltamento completo per cui è la società che deve adattarsi alla persona che ha il problema e riconoscerlo per così come questa persona si autopercepisce. Qui vediamo anche un tratto, una caratteristica della teoria del gender, che è una caratteristica, diciamo, che sfugge per lo più, no? Immediatamente, non si coglie immediatamente, ma è il grosso carattere totalitario di questa teoria, di violenza di questa teoria. Perché fino a quando una persona si percepisce in un certo modo, si potrebbe dire è un problema che resta limitato alla persona. Ma quando la persona percepisce, impone anche che un altro lo tratti come lei si autopercepisce, questa diventa poi una violenza della libertà del pensiero dell'altra persona. E diventa anche una violenza della libertà di espressione. Perché c'è tutto un sistema normativo che protegge e favorisce questo processo di questa spinta del transgenderismo che parte dall'Unione Europea, eh? Quindi non è una cosa che troviamo subito dietro l'angolo, ma insomma è abbastanza che parte da lontano. Una violenza, dicevo, alla libertà di espressione perché si sta costruendo tutto un comparto giuridico per cui chi dovesse dire guarda che tu, io non ti riconosco come un transgender, un transessuale o un tutte le altre cose che ci possono essere, siamo a più di 58 tipi di orientamento sessuali diversi, rischia poi anche di avere delle conseguenze sul piano giuridico. Quindi, ecco, diciamo, queste sono un po' tutte quegli argomenti che dovrebbero aiutarci a capire, no? Che cosa vuol dire che questa ragazza, a un certo punto, come si è giunti, no? Al fatto che questa ragazza oggi si riconosca come una cagna.
È vero, professore, ma infatti una volta sono disturbi psichiatrici che sono sempre esistiti, ma giustamente si chiamava di dissociazione della personalità e fuga dalla realtà, la psichiatria li chiamava questi casi, cioè fuga dalla realtà. Oggi invece appare normale fuggire dalla realtà.
Sì, non solo,
Sì.
appunto, appare normale, ma si costruiscono proprio altri mondi,
Sì. A
altre realtà parallele, ecco,
tutela di questa fuga dalla realtà.
no? Sì. Una volta c'erano i manicomi, ora
Sì.
se si diceva mi sento Napoleone, insomma, dicevamo, beh, forse è un problema oggi. Hai tutto il diritto di essere Napoleone e pretendere che gli altri ti trattino come un piccolo Bonaparte.
Infatti, è assurdo anche perché una volta poi non c'erano cure psichiatriche per questi disturbi. Oggi invece fortunatamente la scienza medica ha fatto passi da gigante. E invece sembra assurdo, ci sono delle cure, delle terapie e invece le si mette da parte per riconoscere pseudo diritti che non sono diritti poi. Perché
Sì,
non sono diritti.
ma a fondamento di tutto c'è un sistema che si muove in un'unica direzione, cioè la direzione è stare molto attenti a non ammettere che ci possa essere qualcosa che possa indurre l'essere umano a riflettere sulla possibilità che Dio esista. E
Esatto, sì, è
allora,
vero.
se aumentano i centri che possono aiutare le persone che hanno, come si dice in termine tecnico, la disforia di genere, ma non si aiutano queste persone a dire: guarda, ma un momento, ma tu chi sei? Cosa stai facendo? Sei sicuro di quello che stai facendo? Ma, insomma, non c'è nessuno che li richiami alla realtà e li aiuti veramente a fuggire da questo errore che è anche volutamente indotto da ripeto, un sistema che vuole proprio questo. Io ricordo, per esempio, che nella testimonianza di Luca di Tolve, un ragazzo che penso conoscerete un po' perché
Sì,
appunto ha pubblicato un libro.
è stato anche ospite sulla Devo Consiglio qualche volta.
Ecco, lui racconta questo. Quando io cominciavo a provare le prime pulsioni per una persona dello stesso sesso, capitò quindi alla scuola media, racconta nella sua testimonianza, mia madre, mi portò anche da uno psicologo, ma il risultato di questo, incontro, di questi incontri che ebbe con lo psicologo fu quello di lasciarlo libero, di aiutarlo, anzi, insomma, ad assecondare queste pulsioni perché erano appunto del tutto naturali. C'è purtroppo, ripeto, un sistema che si muove proprio ai danni delle persone, perché poi Luca riconobbe che se qualcuno probabilmente l'avesse aiutato a capire che questa era una strada sbagliata, non avrebbe mai cominciato quel percorso che poi ha fatto, quel percorso appunto di omosessuale all'interno proprio della comunità gay, dove ha avuto un certo ruolo anche di spicco come Miss Gay per un certo periodo, eccetera. Lui addirittura racconta che faceva il prostituto e quindi insomma non avrebbe mai forse cominciato questo percorso che poi insomma ha rifiutato e rinnegato completamente a mano che ha recuperato la propria identità e ora è sposato felicemente con Terry e che insomma
Hanno anche dei
ha anche
figli,
una
sì.
bambina, insomma sì. Ma non è l'unico caso, insomma, di persone
Vengono
che vengono
silenziati.
silenziate, com'è silenziata la psicologia che si pone accanto alla persona omosessuale che riconosce di stare male con la propria omosessualità e che quindi cerca di accompagnare quella persona in un recupero della propria identità per aiutarlo a star bene. Questo tipo di psicologia è silenziata, anzi, c'è stato un certo periodo, non so se adesso ancora, non sono informato, ma dove se uno psicologo osava aiutare, supportare un omosessuale a recuperare la propria identità, rischiava la radiazione dall'albo degli psicologi. Quindi questo per dire come insomma, la favola che viviamo in un paese democratico è, diciamo, una favola piuttosto reale. Scusate il gioco di parole, insomma, ecco.
Ricordiamo la battuta di Orwell nella Fattoria degli animali. Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri.
Ecco.
Sì, perché non si può dissentire, anche se questo dovrebbe essere l'anima della democrazia, dissentire dal pensiero dominante. Non lo si può fare. Però ecco, questo professore giustamente le diceva. Alla fine tutto questo ricade sul fatto che si nega Dio, perché alla fine parlavamo di fuga dalla realtà. La realtà della realtà è Dio. Questa è tutta una società che sta fuggendo dalla realtà, ma non dalla realtà quella che vediamo noi, quella che 2 più 2 fa 4, proprio dalla realtà delle realtà che è Dio, che è il suo creatore, che è il Signore e padrone dell'universo, di tutta la creazione.
Sì, basti pensare a quanto insomma si sta discutendo in questi giorni a Bruxelles sulla possibilità di introdurre il diritto all'aborto nella carta fondamentale dei diritti dell'uomo. E pensate, siamo proprio, e questa ovviamente è una risposta a quanto deciso dalla Corte Suprema americana invece di eliminare l'aborto dalla Costituzione come diritto dalla Costituzione americana. E c'è praticamente l'apoteosi, la glorificazione dell'antinsegnamento, del controinsegnamento di Cristo, cioè si valorizza tutto e si glorifica esattamente il contrario degli insegnamenti di Cristo. Dio ha insegnato attraverso anche direttamente, ma ha ribadito anche appunto, potremmo dire, da tutta l'esperienza del cristianesimo, il rispetto per la vita fin dal primo momento del concepimento, e
Perché solo Dio è
invece,
Signore della vita e della morte.
esatto. Mentre invece gli uomini che si sono sostituiti a Dio riconoscono un segno di civilizzazione, il diritto della donna di uccidere un essere umano indifeso, e lo riconoscono a tal punto da volerlo inserire nella carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Quindi siamo veramente, direi, alla follia, alla frutta, ma forse non c'è mai un limite per il male, per cui potremmo ripetere andando avanti che siamo alla frutta anche in condizioni peggiori di queste, perché purtroppo per il male non c'è mai un limite.
No, non c'è mai un
E
limite.
non c'è mai un limite, no. E questo è un po', diciamo, il problema fondamentale, perché se partiamo da qui, poi possiamo capire perché la signora del Nord America, dell'Irlanda del Nord, di cui parla l'articolo di cui stiamo parlando, e ha poi voluto sposare un cane perché insomma ci sono dei motivi, no? Ci sono dei motivi anche nel caso della ragazza che diventa cane. Lei afferma di sentirsi più sicura in quella personificazione, no? Di cucciola di un cane, come pure la signora dell'Irlanda del Nord che ha sposato il cane, dice che il cane è una persona che è sempre leale, che non la tradisce mai, ma è chiaro che di fondo a queste scelte, alle motivazioni di queste scelte, ci sono delle problematiche che andrebbero invece trattate da un punto di vista psicologico o comunque con un supporto per vedere di superarle, perché non è che poiché
Anche
una
perché
persona.
c'è la paura di soffrire dietro, perché cioè, il cane non mi tradisce, un uomo mi può tradire, ecco, quindi mi sposo il cane, mi si sente sicura a vivere da cane. Sappiamo che gli animali non è che non provino dolore, ma non hanno quella sofferenza emotiva, interiore, psicologica che ha l'uomo. È tutta una fuga dalla realtà della consapevolezza che la vita è fatta di sofferenza.
Ecco. E questo è un po', diciamo, quello che c'è dietro l'articolo, le cose che potevamo dirci su questo articolo, ecco, insomma, grosso modo.
Bene, non so se ha ancora qualche minuto da dedicarci, professor Cicelli, magari se vuole, ecco, ricordiamo che il professor Cicelli cura la tavola rotonda e qualche altra speciale su Radio Buon Consiglio. Ecco, se ci vuole annunciare magari qualche altro prossimo intervento che farà con la tavola rotonda, magari su argomenti simili, ecco, possiamo, ecco, già fare un po' di spot pubblicitari per chi ci seguirà, ecco, per chi ci segue in questa trasmissione, ecco.
Avrei in mente di contattare l'ex senatore Simone Pillon, che ha appunto pubblicato un libro molto interessante, che non riesco a leggere sempre perché ci sono vari impegni. Comunque, un libro che si intitola Manuale del pensiero unico. E lui è una persona che sta risentendo in prima persona i colpi di questa lotta che sta facendo per l'affermazione della verità e della libertà, in quanto insomma sotto processo da parte di alcuni esponenti delle lobby LGBTQ+, eccetera, eccetera. E adesso prossimamente insomma ci sarà un ricorso alla Corte europea, però anche qui insomma non ci sono buone speranze che gli vengano riconosciute le sue ragioni perché, insomma, parlavamo prima di un sistema, di un apparato ben consolidato, per cui è molto difficile poi, diciamo, avere dei riconoscimenti oggettivi di certe situazioni in un momento in cui proprio l'oggettivo è caduto in una crisi profonda.
No, esiste solo il soggettivo,
Quindi,
non esiste più l'oggettivo, è vero.
speriamo di fare questa tavola rotonda, sentirò poi nei prossimi giorni Simone.
Perfetto, grazie professor Ciscelli anche per la sua collaborazione e amicizia con Radio Buon Consiglio e anche col settimanale di Padre Pio. Bene, non so se si può trattenere per la chiusura, spero di sì, o se deve scappare.
No, invece devo scappare purtroppo perché ho dei limiti e
Ho
comunque vi
capito.
ringrazio tantissimo per
Grazie a lei per la sua
l'invito.
partecipazione.
E a lei per il lavoro che fai, alle sole della radio. Ave Maria.
Ave Maria, grazie professore. Ci vediamo alla prossima tavola rotonda e magari anche a una prossima trasmissione qua. Arrivederci e grazie di tutto, professore. Grazie davvero di tutto. Bene, allora facciamo adesso allora un breve stacco musicale di qualche minuto e poi concluderemo la trasmissione con qualche informazione. A tra poco, non cambiate canale, restate con noi. Eccoci tornati in trasmissione, grazie per non aver cambiato canale e per essere rimasti con noi. Bene, prima di salutarvi ho qualche comunicazione da darvi. Allora, a Loreto, tra il 7 e il 9 giugno ovviamente di quest'anno, ci sarà il ritiro per famiglie, gli esercizi, o meglio, gli esercizi spirituali per le famiglie organizzati da Radio Buon Consiglio. Gli esercizi si terranno al termine del corso di consacrazione alla Madonna che sta andando in onda su Radio Buon Consiglio ogni giorno, cioè ogni giorno, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì del mese di maggio, che andrà in onda, chiedo scusa, ecco, alle 20:30 del lunedì, lo ripeto, il lunedì, il mercoledì e il venerdì del mese di maggio. Chi vuole partecipare può Allora, prima di tutto mettersi in contatto con Radio Buon Consiglio con l'indirizzo email rbuonconsiglio@gmail.com e trovate tutti i vari contatti poi sul sito ufficiale che è www.radiobuonconsiglio.it. Potete, se no, chiedere delle informazioni telefonando allo 08 25 44 4391. E una volta che avete fatto le vostre, avete chiesto e ricevuto le informazioni necessarie, potete anche prenotare già da subito per la vostra famiglia allo 08 25 449 043 oppure al 338 489 0564. In questi praticamente 3 giorni, perché sono il 7, l'8 e il 9 giugno, che poi le attività si svolgeranno presso l'Hotel San Gabriele di Loreto, sono previsti la celebrazione della Santa Messa, momenti di preghiere, conferenze e anche attività di intrattenimento per bambini, mentre i genitori saranno impegnati nella preghiera e nelle conferenze. Poi, magari i bambini teniamoli anche al momento della preghiera, ecco. E poi il 9 giugno alle ore 15 ci sarà proprio la consacrazione alla Madonna presso il santuario di Loreto. Ecco, quindi questa è davvero una bellissima opportunità per le famiglie che seguono Radio Buon Consiglio. Di poter fare questi esercizi spirituali e poi la consacrazione a Maria Santissima nel santuario di Loreto. Naturalmente poi la radio vi darà altre informazioni durante il mese di aprile e soprattutto durante il mese di maggio, quando si svolgeranno i corsi di preparazione alla consacrazione a Maria Santissima. Ricordo che Radio Buon Consiglio può essere seguito in questi corsi, soprattutto sia sul canale YouTube sia sull'app gratuita di Radio Buon Consiglio, che trovate sia su Android e poi sistemi iPhone, e senza dimenticare le frequenze FM e DAB Plus, ecco dove si può seguire Radio Buon Consiglio. Bene, carissimi teleradioascoltatori, io vi ringrazio per averci seguito. Non dimenticatevi, mi raccomando, di abbonarvi e di regalare un abbonamento al settimanale di Padre Pio. Ve lo voglio ricordare come fare ancora una volta. Allora potete telefonare o inviare un SMS al 351-7339-066 oppure visitare il sito ufficiale www.settimanalepipio.it. Visitate anche il sito ufficiale di Casa Mariana Editrice, che è www.casamarianaeditrice.it. Acquistate per voi o per qualcuno a voi caro, magari il vostro parroco, una pubblicazione di Casa Mariana Editrice, telefonando o mandando un SMS al 388-901-7433. E mi raccomando, visitate Radio Buon Consiglio sempre allo sito ufficiale che è www.radiobuonconsiglio.it per la programmazione. E soprattutto poi, se avete bisogno di informazioni per gli esercizi spirituali per famiglie che si terranno dal 7 al 9 giugno a Loreto. Bene, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Io auguro ancora a tutti voi un santo tempo pasquale, che questo periodo pasquale veramente sia un periodo di grazia per riconciliarci ogni giorno con nostro Signore Gesù Cristo, Egli che si è sacrificato per la nostra salvezza. E quindi, per rispondere a questo grande amore, dobbiamo abbandonare il peccato, disaffezionarci dal peccato e vivere santamente, cristianamente, vivendo la sua dottrina con l'aiuto della grazia che ci viene dai sacramenti. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.